File numero 6, pagina 43. Il racconto di Antonio. Antonio De Nardi nasce nella provincia di Treviso il 5 dicembre 1927, contadino. Viene arrestato e condotto nella villa di Rivarotta e successivamente alle carceri di Pordenone e Udine. Viene deportato ad Dachau, matricola numero 135489. Quindi trasferito a Ulm, sottocampo di Dachau. Rientra e si stabilisce nel Pordenonese dove attualmente vive. Quando è venuto il famoso 8 settembre, io mi trovavo militare. Prima si era insieme e dopo si è andati contrari. Venuti a casa, siamo stati fermi un periodo di 4-5 mesi. Non c'era questo gran movimento. Dopo sono cominciati a nascere nelle nostre zone i movimenti partigiani. I partigiani erano in tanti. C'era quello che combatteva, quello che informava, c'era quello che certe volte dava una mano, diceva «Guarda che in quel punto ho visto così, colà». Viene che ci sono stati dei momenti duri, perché lungo il Livenza c'era la linea di demarcazione. Capisci quello che voglio dire? Lungo il Livenza, partendo da su e venendo giù, c'era il confine tra Friuli e Veneto. Io allora abitavo a San Casciano di Livenza, che ero vicino al Livenza. Di sotto c'era una strada che congiungeva con Porto Buffolè. Là c'era il posto di blocco, c'era la finanza, la quale montava sentinella 24 ore per fermare questi flussi di persone che andavano da una parte all'altra. Noi qua nel Friuli eravamo comandati dai tedeschi, più che sia, dalle leggi tedesche. Viene che una notte, più furiosa dell'altra, i partigiani assaltano la caserma della finanza sul confine. Erano 14 di loro dentro questa caserma, 2 o 3 erano fuori. Fatto sta che sono entrati, non hanno neanche reagito, niente, niente. Loro hanno detto, lasciateci la vita. Gli hanno consegnato le armi e tutto quanto e se ne sono andati. Da quel momento i tedeschi non hanno più mandato rinforzi perché si trovavano al di fuori del loro presidio. È venuto il periodo che là c'era difficoltà a camminare perché avevi i tedeschi sempre alle calze. Stiamo parlando dell'inverno del 44. Nel frattempo i tedeschi sferrano un'offensiva a questi gruppi partigiani. La grande massa partigiana si trovava in Cansiglio, in montagna. I tedeschi hanno tentato di andare su. C'era un maresciallo che comandava la zona di Sarone, ma non andava mai a tormentare i partigiani e i partigiani lasciavano stare anche lui. Andavano su e giù perché avevano bisogno del mangiare, camminavano con i muli di notte. A un certo momento i tedeschi hanno detto no, alt. Ci sono stati diversi morti partigiani e noi non abbiamo più avuto vita facile. A un certo punto facevamo fatica a fidarsi tra l'uno e l'altro perché avevamo tante spie dentro. Bisognava stare attenti perché il nemico era grande. A quei tempi là era più facile che se tu andavi fuori e cantavi Faccetta Nera ti dicevano bravo, bravo. Ma se cantavi Avanti Popolo alla riscossa, per darti un'idea, era facile che ti ghinvea che ti misurea. Trovavi quello che ti prendeva le misure, nota del redattore. Posso raccontare che tra amici di 18-19 anni, un amico che suonava la cornetta si è messo in piazza Prata, perché alle 7-8 di sera non vedevi più gente che girava, oppure se camminavano erano tutti su, alti con le orecchie, perché attenti che non arrivi qualche pallottola. Si è messo a suonare Avanti Popolo alla riscossa e dopo, caro mio, ha buttato via la cornetta e a lei, che sei te ciappa, guai a Madonna, che se ti prendono è finita. Nota del redattore. A quei tempi uno che portava i messaggi a un partigiano su e giù correva, andava via magari in bicicletta che era l'unico mezzo di trasporto perché doveva andare in montagna e dentro i tubi della bicicletta mettevano dentro certi messaggi, sapevano bene loro. Nella nostra zona qua, al di là dell'Ivenza, c'erano i Pra dei Gai. Gli americani hanno fatto diversi lanci di armi. Facevano i lanci di armi. La gente sapeva e non era vita facile nemmeno per noi. Finalmente viene che dopo io sono stato portato via per sbaglio, Dio bon. Non ero io che dovevo fare quella scena là, perché noi si camminava tutti e nessuno si immaginava che tu fossi stato uno di quegli altri. Sai, era la pelle, capisci? Le bande partigiane erano tante qua nella nostra zona, lungo il Livenza. Ce n'erano tante. Poi c'erano le brigate. I Girardi di Pasiano e altri ci seguivano sempre, capisci? I partigiani andavano a dormire sopra una tassa de fien. Sono giovani, cosa vuoi? Tante volte eravamo giovani. Succedeva che il padrone di casa doveva stare attento perché se ti pescano dentro i partigiani, i tè da fuoco alla casa, i tè copava. Perché a San Giovanni la famiglia che ha ospitato i partigiani per dargli un po' da mangiare, un piatto di minestra, è stata uccisa insieme a tutti i partigiani. Bruciata la casa. A San Giovanni dell'Ivenza, ti parlo sempre al di qua dell'Ivenza, hanno intitolato una via, via Furlanetto. Dopo sono stato preso. Mi hanno portato giù in macchina le brigate nere, i tedeschi che erano con la mitragliatrice su una motocarrozzetta. Andavano avanti correndo lungo le strade. Siamo arrivati a Rivarotta. Siamo andati dentro da Lupis e loro là con Lupis hanno parlato in tedesco. Saremo rimasti mezz'ora in cima al camion, io e altri due o tre. Prima di Rivarotta hanno preso delle garrette, manette, e dopo mi hanno portato a Pordenone. Io volevo mandare una cartolina a casa almeno, ho buttato giù una cartolina, ma a casa non è arrivata. Per le strade non vedevi nessuno, nessuno. Era il novembre del 44. Per darti un'idea, in cella con me c'era Benito, c'era Carletto Piatti, c'era Terenzi. Mi pare ancora di vederlo. Siamo stati un bel pezzo e finalmente un giorno arriva l'ordine di andare alle carceri di Udine. Veniamo giù alla mattina. Nel cortile questi tedeschi ci legano tutti le mani con le manette, io con te e una catena. Eravamo in sei legati così e da là montiamo sul camion tutto scoperto. Aria fresca che era un piacere. Arriviamo e quando siamo sul tagliamento allarmi. Che roba da matti. Loro sono scappati nascosti di qua e di là e noi là fermi in cima al camion, al bersaglio. Per fortuna non mi hanno toccato. Si vede che sapevano loro. Hanno detto che ci portavano nella caserma dell'ottavo Alpini e invece mi hanno portato alle carceri. Hanno detto che forse la caserma dell'ottavo Alpini era piena, ma non so io che fine hanno fatto quelli della caserma dell'ottavo Alpini. Sono stato dentro anche là un periodo lungo e dopo, si vede che hanno deciso così, mi hanno mandato su in Germania. Quando partiamo da Via Spalato c'era una grande colonna. Era una giornata grigia, non vedevi una persona in giro per la città di Udine. Io ho scritto altre due cartoline, mollate giù per terra, sperando che qualche anima le prendesse su. Niente, tutti avevano paura. Siamo saliti sul treno, scortati per bene. La fortuna è stata che, per dire la verità, i ferrovieri ci davano una grande mano. Si montava in 40, chiudevano il vagone bestiame, lo piombavano da fuori per bene. Prima di chiuderlo, questi ferrovieri ti buttavano su della roba che tu potevi tagliare il vagone. Noi avevamo un pezzo di ferro così lungo, aveva un po' di punta e allora, grom grom, abbiamo allentato le tavole del vagone. Partiamo. Subito tutti correvano per il vagone per scappare. Viene il momento di saltare fuori. Io e un altro, che è morto anche quello, poveretto, mi dice: Toni, c'ho la carne che qua non se ne sa neanche dove che si salta. Almeno avevamo qualcosa da mangiare. C'era una borsetta, sono tornato indietro. Gli altri due, che erano fratelli, sono saltati prima. Saltavi, non saltavi diretto, aspettavi 2 secondi e vrum, ti buttavi fuori. E qua io non ho più avuto il coraggio di saltare fuori. C'erano tutti i pali della luce. Tanti sono morti su per i pali, con di più che dietro c'era la scorta militare nel vagone. Avevano dietro le mitragliatrici e i cosacchi che inattendevano gli altri. Io non ho sentito sparare questi cosacchi, ma sicuro che se vedevano, sparavano. Quando siamo arrivati a Villach, ci hanno fermati per un pezzo un paio di ore, 2 o 3 ore a Villach in mezzo a sto binario immenso. Tei era là, nessun se muove. Da là ci hanno portato al confine fra l'Austria e la Germania. Il giorno dopo abbiamo proseguito per mezza giornata e verso sera hanno fermato il treno. Abbandonati su questa ferrovia siamo stati quasi 2 giorni, là fermi, come mangiare mai, mai mangiare. Siamo ripartiti e sono arrivato a Monaco. Là hanno aperto i treni, capisci? E là, sai, parlano in tedesco. Noi si sapeva solo dargli da mangiare alla vacca e basta. Oggi parlano per tedesco, per inglese, ma là prendevi botte giù per la testa finché vedevi che ti facevano correre per di là. Scendiamo giù, erano le 4:30 della sera, c'era chiaro, vedevi tutto sterminato. Vedevi la stazione e il resto era tutto pestato, tutto, tutto. Dovevano essercene stati di bombardamenti. Ripartiamo e dopo qualche ora siamo smontati. Eravamo tutti incolonnati. Siamo stati portati direttamente a Dachau. Da Monaco a Dachau sono 14 chilometri. Ci prendevamo a braccio l'un con l'altro, a passo e avanti. Avevamo ancora forza, anche se erano 3 o 4 giorni che non mangiavamo più. Avevo un po' di pane, perché da casa avevo portato via più che sia indumenti, un vestito di quelli pesanti e un paio di scarponi. Arrivo là e trovo un padovano che spala la neve, era verso le 6:30 della sera. Ciò, te sa par padovan, non sta mia a dir che te fa il contadin, sa tu? Perché se no te fa a fine come mia spar neve qua il freddo tutta il dì. Non dire che fai il contadino, sai, se no fai la fine come me di spalare neve qui al freddo tutto il giorno. Ben grazie, godita. Ero assieme a Lucio e suo fratello Lauro, due fratelli di Napoli, che erano a Puglia e presi il mio stesso giorno. Uno di loro era maresciallo motorista navale, era uno che sapeva di meccanica. Allora con quella gli abbiamo detto meccanici. Poteva essere anche uno della bicicletta. Non mi hanno domandato specificato. Quando siamo arrivati proprio là, in questo ambiente dove siamo andati a fare il bagno, ci siamo spogliati tutti completi, spogliati nudi. Pronti là c'era il barbiere che ti tagliava i capelli e tutto quanto, ti faceva la barba, sotto e tutto quanto. Là c'era una secchia di creolina. La creolina è quella che bruciava e dopo aspettavi per andare dentro la doccia. Ti bruciava finché siamo andati dentro la doccia. In sta doccia buttavano giù sti getti forte, sta acqua cruda e ti lavavi giù perché sai bruciava. Basta, finito venivi fuori. A me non hanno dato niente per asciugarmi. Niente. Niente. Mi hanno presentato un paio di pantaloni a strisce, la zebra che era fine, che te a vedea fora par fora. Ti vedevano attraverso. Andava bene al mese di luglio. Mi arrivavano sotto il polpaccio tanto così. Dopo mi hanno dato un paio di zoccoli. Per fortuna che mi hanno dato un paio di zoccoli con panno militare. E allora il 5 dicembre ho compiuto gli anni. Mi danno una camicia fina con le maniche da qua, una giacchettina e il berrettino sulla testa, tutto zebrato. Noi italiani eravamo tagliati i capelli in maniera diversa dagli altri. In mezzo alla testa avevo una strada, la Strasse, che andava giù a zero e per le parti un po' più lunghetti. Uno che scappava lo vedevano subito chi era. Anche i russi come. Noi italiani perché eravamo stati traditori dei tedeschi. Dopo bisogna vedere da campo a campo. Io ero così e sono andato via con questa strada e quella sera mi hanno messo in una baracca là con i letti a castello. Chi dormiva a terra o sul castello, 70 centimetri di spazio, si dormiva in quattro. Se di notte poi dovevi andare in bagno, dovevi saltare. Eravamo circa in 1500 in una stanza. Molti dovevano dormire per terra, senza coperte, sia per terra che sui castelli. Come pidocchi tanti. I pidocchi rossi tremendi, quelli grossi meno fastidiosi. Guarda che vedere un uomo di 40 anni levarsi i pidocchi, che poteva essere mio padre, era proprio atroce. Sono andato dentro dove ce n'erano ancora tanti come me. Io il numero ce l'avevo già sulla giacchetta, io il numero lo portavo già, 135 489. Difatti io gli ho dato il numero alla Croce Rossa, quella volta che mi hanno dato la pensione di indennizzo, gli ho dato il numero. Gli è bastato, hanno detto sei a posto, salti fuori subito. Difatti a Ginevra mi hanno trovato subito. Si sentiva dire da Radio Baracca che, per esempio, con la nostra pelle venivano fatti guanti per le signorine o anche grasso per motori. Posso dirti che ogni giorno, non voglio dire bugie, passavano con il carro. Là ci saranno stati 20 uomini che spingevano da dietro e altri davanti che tiravano, prendevano sui morti. Sto carro che passava via caricavano una fila per lungo e una di traverso all'altra. Veniva su sto carro così. In ultima parlavano che morissero 1000 persone al giorno. Quando dormivo rubavo il pane a quello vicino a me, quando girava l'occhio. Quando chiamavano per darti il pane, nome e cognome, io dico, vengo io a ritirarlo per lui che l'è intrigà a camminar. E sono andato a prendere il suo pane. Quella sera è stata l'unica volta che ho potuto mangiare il pane e lo zucchero. Una fettina di pane. Un etto di pane, era come il piombo. Pesava forte, era pane di segale. Alla sera lo andavi a prendere, in più ti davano un cucchiaio non colmo di zucchero. Quella era la tua cena e quello era il pane che dovevi fare tutta la giornata. Un ragazzo di 20 anni ridotto con un cucchiaino di zucchero e una fettina di pane che ci vedevi attraverso. Ti andavano giù le forze come niente. Ogni campo aveva il suo modo di fare. Viene che la mattina sulle 4, Aufstehen! Dovevi alzarti, dovevi lavarti, per le 5 dovevi essere fuori in colonna. Allora ci mettevano 10 per 10, contavano tutti. Finito ci davano il caffè, che sarebbe la colazione, questa scodella di caffè, acqua. Allora vado, era freddo fuori, con sti zoccoli. Dall'ora che avevano fatto la conta fino alle 10:30 tu non potevi più entrare nella baracca. Là facevamo la stufa umana, ci mettevamo tutti attaccati. C'erano liti perché tutti volevano essere verso il dentro e nessuno verso l'esterno, un casino così. Un freddo enorme. Quando andavo a lavorare, me pare una grazia de Dio, perché così almeno mi muovevo. Era dolorosa per noi la conta. Là sono stato in questa baracca fino a dopo Natale, circa passato Natale, e mi ricordo che il capo baracca, il Block, era un tedesco, austriaco cioè, si chiamava Josef, Bepi, no? Sto qua era un dissidente politico contro Hitler, capisci? Allora si era preso l'ergastolo a vita e siamo stati fortunati che abbiamo trovato una persona umana, perché se no su quegli altri, certi che dopo ben, dopo ti spiego. Un giorno mi chiamano per partire, per andare fuori a lavorare. Ci mettono tutti inquadrati bene e c'è un dottore russo. Passa e la visita che ci faceva era guardarci tutti negli occhi. Tutti dovevamo avere gli occhi aperti e fargli vedere la lingua. Si ferma su di me, mi chiede se ho avuto dolori di pancia durante la notte. Sì, gli ho detto, e va avanti dove c'erano quelli da Maron, dove c'era Tizianel. C'erano 4 o 5 di Puglia da quelle parti là. Perché hanno tirato fuori tutti gli uomini più robusti. Avevo ancora 3 prima di me, ma hanno detto basta. Che bel, vo' in baracca, ho detto. A me dispiaceva perché perdevo tutti i miei amici, sai, quando conosci uno ti sembra di essere così. Niente, mandati in baracca. In baracca questo Josef, sto capo baracca, insomma, mi batte sulla spalla e mi fa: Hai salvato la pelle, mi ha detto. Io avevo un certo Ludovic, che era giornalista a quei tempi da Fiume. E parlava slavo, tedesco, italiano. Sono andato a chiamarlo e gli ho fatto chiedere perché ho salvato la pelle. Perché quelli vanno tutti in miniera, vanno giù in miniera a lavorare. Basta. Una volta a Dachau ho visto arrivare quelli di Flossenbürg, sta colonna di gente umana. Vedo arrivare, guarda, mi sembra di vederli davanti agli occhi. Cadaveri e basta. E sono arrivati in 130, 150 di non so quanti partiti da lassù. Li hanno uccisi durante il viaggio, quando non camminavano più li uccidevano lungo la strada. Potevano lasciarli stare, almeno mandarli in un campo di radicchio e parlare. Dopo 3 giorni ci fanno uscire di nuovo e ci portano a Ulm, Ulm che sarebbe sopra Francoforte, per andare verso Francoforte. Ho fatto anche il barbiere perché là c'erano i polacchi di vecchia data, perché la Polonia era stata invasa da tempo e sapevano parlare il tedesco quasi come i tedeschi. Parlavano male di questo governo tedesco e che loro stavano male. Uno faceva il barbiere, il frisier, un altro stava tutto il giorno a scopare e pulire dentro, un altro faceva da attendente a un ausiliario delle SS. Insomma, erano 3 bei posti. Un giorno sto maresciallo che si sedeva con noi a mangiare, gli faceva piacere, in questa stanza, metà cucina e metà dormitorio, ci voleva bene a noi italiani, perché era stato a Ferrara e sapeva tante parole. E quando lui veniva dentro nella baracca diceva Achtung e noi ci mettevamo sull'attenti, ma lui diceva no, no, voi italiani no. Eravamo 3 italiani e 2 francesi. Chiama l'interprete istriano e fa chiamare i 3 polacchi. Chiede come mai vanno a dire in giro che stanno male sotto di lui. Io ho 2 figli, sono in Russia, non so niente. Vorrei che venissero a casa e anche le vostre mamme hanno il desiderio che voi tornaste a casa. Non credo che vogliano che voi moriate. Si è girato, era un pezzo d'uomo. Gadatna tega, destra e sinistra. E mai parlare, silenzio, che anche io sono pedinato, ha detto. Ha dato sti 2 grandi schiaffi a ciascuno e poi basta. Ecco l'unica volta che ho visto punizioni. Un giorno, mentre mangiavamo dentro questa baracca, chiede chi è capace di fare il barbiere. Io avevo un po' di mano, li tagliavo al mio povero papà in stalla. Insomma, dice, gut, gut. Siccome c'erano 2 sergenti dentro, chiede se qualcuno voleva pulire là. Fatto sta che 2 italiani e uno che era francese lavoravano per la cucina. Gli davano una mano per far da mangiare perché c'erano 35 militari là. Sono stato a fare questo mestiere un po' di giorni. Andavo via assieme a lui, lui davanti e io dietro. Non avevo il paltò su, ma lui me l'ha fatto avere. Zebrato, leggero. Ero furbetto anch'io allora e gli portavo la sua borsa. Quando eravamo fuori camminavamo assieme. Quando eravamo in città, in cantina no. Sono stato bene un po' di giorni là. Qualche sigaretta cadeva e io la prendevo di corsa, sai, ne mollava lui per terra. Però non andava bene. È venuto un ingegnere di una fabbrica dove lavoravano altri prigionieri a dire al maresciallo: quei due italiani là e quel francese, mandali a lavorare in fabbrica. Ne hai ancora da metterne a tuo servizio. Insomma, con questo episodio ho dovuto lasciare il mestiere e andare in fabbrica. Avevamo perso anche il mangiare. Abbiamo fatto dire tramite l'interprete che la sera andavamo a tagliargli i capelli e la barba lo stesso. E allora lui contento. Quello che faceva il cuoco nelle cucine ci portava qualcosa fuori per noi quattro, che dividevamo quando ce n'era. Fine file numero 6.